Benvenuti a Sala d'Attesa, la serie di podcast della Società Italiana Parkinson e Disturbi del Movimento Limpedismo. Per questa edizione abbiamo selezionato una serie di lavori recentemente pubblicati di elevato valore scientifico e ne discuteremo con uno degli autori. Sono Salvatore Bonvegna e qui con me c'è Giovanni Palermo, a cui lascio la parola per la presentazione del nostro ospite.
Salve a tutti! Oggi parleremo dei nuovi criteri diagnostici dell'atrofia multisistemica recentemente proposti ed avremo il piacere di farlo con uno degli autori, nonché grande esperta di atrofia multisistemica, la professoressa Alessandra Fanciulli, che ringrazio per essersi unita a noi. La professoressa Fanciulli ha una cattedra in Autonomic Neuroscience ed è vice direttrice del Centro di Disautonomia al Dipartimento di Neurologia dell'Università di Medicina di Innsbruck. La sua ricerca è incentrata soprattutto sulla sincope e l'insufficienza autonomica nelle sindromi parkinsoniane ed in altre malattie neurodegenerative. Coordina un progetto finanziato dall'Austrian Science Fund sul processo decisionale clinico nell'atrofia multisistemica, studi sul dolore nelle persone affette da atrofia multisistemica e sui disturbi autonomici cardiovascolari post-Covid-19. La professoressa Fanciulli è inoltre co-chair del panel dell'EAN sui disturbi autonomici del sistema nervoso e segretaria della Federazione Europea delle Società Autonomiche e della Società Autonomica Austriaca. Nel 2020 ha ricevuto dal Ministero Italiano degli Affari Esteri il premio per la cooperazione scientifica bilaterale italiana che viene riconosciuto, mi piace dirlo, agli scienziati italiani che svolgendo le loro ricerche all'estero abbiano contribuito al progresso della scienza e della tecnologia. Ciao Alessandra e benvenuta.
Ciao Giovanni, grazie dell'introduzione.
Grazie a te per essere qui con noi. Parto un po' dal diciamo da ciò che c'è dietro la costruzione di criteri diagnostici e ti chiedo, siamo tutti consapevoli che dal 2008, l'anno della pubblicazione dei precedenti criteri diagnostici dell'MSA, dal 2008 ad oggi la ricerca su questa malattia ha fatto enormi progressi, per cui ci chiediamo cos'è che ha determinato oggi la necessità di aggiornarli?
Sì. Diciamo che il problema principale che studi di valutazione neuropatologica avevano evidenziato era che i criteri diagnostici per l'atrofia multisistemica del 2008, pur migliorando nell'accuratezza rispetto ai precedenti degli anni 90, purtroppo mantenevano una sensitività per le fasi iniziali della malattia molto bassa, appena del 18%, che portava il clinico a fare diagnosi in fase troppo avanzata di malattia o addirittura ad un alto tasso di errore diagnostico, come hanno dimostrato due distinte casistiche neuropatologiche in cui fino al 40% di pazienti diagnosticati in vita con l'atrofia multisistemica in realtà soffrivano di altre patologie neurodegenerative e non, tra cui in ordine di frequenza la demenza a corpi di Lewy, la paralisi sovranucleare progressiva o la malattia di Parkinson idiopatica. D'altro canto, sono stati fatti negli anni notevoli progressi sia nella comprensione dell'evoluzione naturale dell'atrofia multisistemica, sia nella caratterizzazione dei marcatori di imaging e umorali della malattia, per cui si è a un certo punto deciso di mettere a frutto queste nuove conoscenze acquisite per migliorare l'accuratezza diagnostica per l'MSA nella pratica clinica quotidiana.
Grazie mille Alessandra per la risposta, ma focalizzandoci sui criteri, avete proposto 4 livelli di certezza diagnostica rispetto ai 3 precedenti, laddove l'MSA accertata neuropatologicamente sostituisce la precedente MSA definita, mentre le altre categorie sono state ridefinite come MSA clinicamente stabilita e MSA clinicamente probabile. Riguardo queste ultime due, quali sono le novità ed i principali cambiamenti rispetto ai precedenti? Criteri. Sembra che i disturbi disautonomici siano quelli più rimodulati nei nuovi criteri, infatti in particolare per quanto riguarda la sfera genitourinaria c'è la comparsa nei core clinical features del residuo postminzonale e cambiano inoltre i valori di riferimento per il drop pressorio ortostatico. Ecco, volevamo sapere la tua idea e come mai queste variazioni nei criteri diagnostici.
Grazie Salvatore, questa domanda è molto pertinente. La necessità di introdurre dei nuovi livelli diagnostici era sostanzialmente legata al fatto che nella versione precedente una certezza diagnostica di MSA poteva essere raggiunta solo con un esame neuropatologico post-mortem. Ora, fermo restando che l'analisi neuropatologica rimane il criterio di riferimento per confermare una diagnosi di MSA, non era eticamente sostenibile da un punto di vista delle persone affette soffrire, tra virgolette, probabilmente di una patologia così aggressiva come lo è la MSA. Così si è introdotto il criterio della MSA clinicamente stabilita o clinicamente certa, che si avvale appunto anche di criteri di neuroimaging per aumentare la specificità diagnostica e di segni di disautonomia, tra virgolette, di nuovo forti come il residuo post-menzionale, e diversi studi hanno dimostrato distinguere in maniera accurata la MSA dalla malattia di Parkinson o da altre atassie sporadiche ad esordio tardivo, in cui la ritenzione urinaria su base neurogena con necessità di cateterismo è molto molto più rara. Per quanto riguarda il criterio dell'ipotensione ortostatica, si è tornati al cutoff standard di 20 su 10 mm di mercurio entro i 3 minuti dal passaggio alla posizione eretta, perché gli stessi studi che citavo poco fa hanno dimostrato come non sia tanto l'ampiezza del calo ortostatico di pressione a distinguere l'atrofia multisistemica da altre forme di parkinsonismo, ma il fatto che l'ipotensione ortostatica si sviluppi molto presto nel corso della malattia. I nuovi criteri però fanno molta attenzione a distinguere bene tra forme neurogene di ipotensione ortostatica e forme, per esempio, dovute all'assunzione di farmaci dopaminergici ad alto dosaggio, quindi non neurogene. E questa distinzione si può fare in laboratorio TILT con la valutazione della prova di Valsalva o, qualora non si abbia un laboratorio a disposizione, con il calcolo della cosiddetta NOH ratio, cioè la variazione della frequenza cardiaca in risposta al calo sistolico di pressione. Per quanto riguarda invece la categoria della MSA clinicamente probabile, si è voluto costruire un criterio che avesse una sensitività e una specificità bilanciate, quindi in grado di identificare pazienti affetti da MSA nelle fasi iniziali di malattia e quindi candidati ideali per studi clinici di disease modification. Per ottenere questo scopo, i criteri per la MSA clinicamente probabile accettano che ci sia ancora un certo grado di risposta alla terapia dopaminergica, che può essere anche molto buona in un terzo dei casi e nei primi 3 anni di malattia, e forme più lievi di disautonomia, come per esempio l'ipotensione ortostatica tardiva, cioè un calo 20-10 dopo 10 anziché 3 minuti di ortostatismo, o residui urinari inferiori ai classici 100 ml, come nella MSA clinicamente stabilita. I colleghi della Queen's Quay di Londra hanno già provveduto a una valutazione neuropatologica dei nuovi criteri diagnostici per la MSA e hanno dimostrato in effetti una migliorata accuratezza diagnostica sia del criterio MSA clinicamente stabilito o clinicamente certa e clinicamente probabile.
Grazie per la risposta. Passando all'altra categoria, qual è il vantaggio di includere un MSA possibilmente prodromica, in cui rientrano sostanzialmente i pazienti con RBD confermato polisonnograficamente e quelli con disfunzione autonomica isolata? MSA possibilmente prodromica, che sembra rappresentare la vera novità di questi criteri e che sembra essere l'equivalente nell'MSA della PSP suggestiva, inclusa nei nuovi criteri diagnostici della PSP o analoga categoria che è stata proposta per altre malattie neurodegenerative.
Sì, ha ragione, possiamo affermare che la categoria diagnostica della possibile MSA in fase prodromica rappresenti l'elemento di novità assoluto dei criteri MDS per la diagnosi dell'atrofia multisistemica. Pur trattandosi di una categoria diagnostica di ricerca, che quindi andrà sicuramente incontro a revisioni nel tempo, l'introduzione del concetto di fase prodromale della MSA si è reso necessario dal fatto che ormai abbiamo capito come una percentuale significativa, che si attesta fra il 10 e il 40% dei pazienti che giungono alla nostra attenzione per un disturbo isolato del sistema nervoso autonomo oppure del sonno REM, in realtà stanno sviluppando un'atrofia multisistemica, quindi pazienti che vedremo probabilmente fino a convertire nel tempo ad un quadro conclamato di malattia e che sarebbero da questo punto di vista dei candidati ancora migliori a cui offrire dei trattamenti di disease modifying in cui questi diventino disponibili. Sappiamo anche bene che persone con disturbi del sonno REM o con la disautonomia isolata possono progredire nel tempo verso forme neuronali di alfa-sinucleinopatia, come la malattia di Parkinson o la demenza a corpi di Lewy, e per questo si fa ricorso sia nei criteri che, come nella pratica clinica, ad esami di supporto come appunto il neuroimaging funzionale o i biomarcatori biomorali.
Grazie, tutto chiaro. E così sapremo porci innanzi ad un paziente con un MSA, con una possibile diagnosi di MSA sicuramente in maniera diversa ed anche con maggiore capacità inclusiva. Nei nuovi criteri ritroviamo tra i marcatori diagnostici di MSA clinicamente stabilita solo i reperti di risonanza. Come mai e cosa pensi degli altri possibili biomarcatori nel campo dell'MSA?
Ottima osservazione. I marcatori di risonanza sono stati inclusi nei criteri perché diverse meta-analisi ne hanno dimostrato un'elevata accuratezza diagnostica, soprattutto per quanto riguarda ad esempio il reperto di aumentata diffusività nel putamen o nel peduncolo cerebellare medio. Altri tipi di indagine non sono state incluse tra quelle necessarie per la diagnosi di MSA, non perché poco accurate. Alcune, come per esempio la valutazione orodinamica, sono anzi molto importanti anche per l'impostazione terapeutica, ma perché di scarsa reperibilità al di fuori di centri di riferimento per i disordini del movimento o per la disautonomia. Si è voluto quindi costruire i criteri su dei parametri clinici e strumentali di, tra virgolette, facile reperibilità per permettere una diagnosi accurata di atrofia multisistemica anche in regioni e paesi con risorse sanitarie limitate. Tra i marcatori ausiliari più promettenti per la diagnosi dell'atrofia multisistemica rientrano sicuramente quelli basati sulle prove di oligomerizzazione dell'alfa-sinucleina con metodica RT-Quick o PMCA, a partire dal LIGOR o magari in un futuro molto prossimo Siero, che se validati su larga scala potrebbero effettivamente rivoluzionare il modo che abbiamo di fare diagnosi di MSA e appunto screenare per la patologia nelle forme di insufficienza vegetativa isolata o appunto disordini del sonno REM isolati.
Grazie mille Alessandra per la risposta. Infatti l'aggiornamento continuo di criteri diagnostici per migliorare sensibilità e specificità della diagnosi di MSA, ma di tutte le altre patologie, secondo me è davvero fondamentale, come hai detto tu. E io immagino che dietro la stesura di nuovi criteri diagnostici ci sia un grandissimo lavoro e che vuoi ripercorrere le tappe che vi hanno portato a fare questi nuovi criteri, le tappe fondamentali di questo percorso.
Volentieri. Il professor Bennett, il capo del nostro gruppo di lavoro che ha guidato la produzione dei nuovi criteri in tutte le sue fasi, dice spesso che per il vino buono serve tempo. E in effetti i lavori per questi criteri diagnostici sono iniziati già nel 2018, quando fu formata dalla Movement Disorder Society e una task force di 22 esperti, a cui peraltro hanno contribuito anche esperti italiani come la professoressa Bellecchia e il professor Cortelli, guidata dai professori Benning e Kaufmann e supportata da un gruppo di 6 junior coordinati dalla bravissima dottoressa Stankovic da Belgrado e presi sotto braccio, metodologicamente parlando, dai colleghi di Bologna, la professoressa Calandra Bonaura e il dottor Vignatelli, che hanno appunto curato il rigore metodologico del progetto in tutte le sue fasi. Nel 2019 è seguita una fase di ricerca della letteratura che è costata non poche ore di sonno a parecchi membri della task force e che ha poi portato alla stesura della prima versione dei criteri diagnostici. Questi sono stati poi revisionati a seguito di 2 Delphi rounds all'interno della task force e un survey aperto a tutti i membri della comunità della Movement Disorder Society, dove appunto è emersa la necessità di bilanciare il progresso tecnologico di alcune indagini diagnostiche con la disponibilità di quest'ultime sul territorio. Una volta raccolte tutte queste informazioni è stato organizzato il consensus meeting finale, una o due giorni su Zoom perché eravamo in piena pandemia Covid, in cui gli esperti hanno poi sciolto gli ultimi nodi rimasti e approvato i criteri nella forma che poi è stata pubblicata. Una nota simpatica di quel meeting è che abbiamo visto per la prima volta in tanti anni il professor Benning un pochino preoccupato di come potesse andare la discussione, a tal punto che all'inizio della sessione di lavoro ha proiettato un fumetto di Asterix e Obelix chiedendo di non fare come Asterix e Obelix contro i Romani. Richiesta che poi fortunatamente è stata accolta dai partecipanti e ha portato alla pubblicazione dei criteri poi nel 2022.
Grazie mille per la chiarezza, Alessandra, la risposta alle domande e per questa risposta all'ultima domanda molto simpatica. Io vi ringrazio per averci seguito, un saluto da me e da Giovanni Palermo e non perdete la prossima puntata di Sala d'Attesa.